Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Allora, ovviamente essendo in... fammi controllare che sta registrando. Essendo in... sì, in remoto vale sempre interrompete se volete fare domande, però è chiaro che è un po' più complicato, però insomma a interrompere non c'è nessun problema. Ovviamente grazie di essere qua la mattina, nonostante appunto la DIPCON che incede, e quindi il tema, questo è il secondo talk. Quello di ieri appunto era su Tolkien, sulla questione degli scritti di Tolkien, rapporto tra scienza e tecnologia. Questa è più applicato alla questione dell'applicazione della scienza intesa come applicazione tecnologica delle bombe nucleari, amici o nemici, perché ovviamente molte delle ipotesi che si dietro all'uso delle armi nucleari o comunque alla deterrente nucleare si basa sul fatto che poi in realtà probabilmente ci hanno evitato sino ad ora la guerra nucleare. Poi vedete lo schermo condiviso, sì, col PowerPoint. Domanda, lo vedete lo schermo condiviso con PowerPoint?
Lo vediamo bene, avevo spento il microfono.
Adriano?
Sì.
Ah, ok. Grazie, ok, giusto per essere sicuro. Allora, tanto per iniziare stemperando la questione, le galline nucleari tattiche sono una cosa che esiste, o quasi esisteva, ma insomma esisteva. Probabilmente alcuni di voi sanno di che si tratta, ma insomma lo vedremo più avanti, perché esiste questa cosa, a differenza dei pinguini nucleari tattici che in realtà non esistono. Questa è una cosa che è legata allo sviluppo delle armi nucleari. Il punto essenziale è che tutto quello che noi facciamo, quando anche col computer, la chimica, bruciare il gas famoso, bruciare il petrolio, è tutta interazione elettromagnetica, quindi interazione atomica. Noi sappiamo maneggiarla molto bene, quindi non è necessario che utilizzarla per bruciare o avere reazioni chimiche, ma essenzialmente possiamo costruirci computer, laser, tutti i sistemi sofisticatissimi. Le altre forze fondamentali della natura sono la forza nucleare debole, che è quella che è responsabile del decadimento dei nuclei atomici e la forza nucleare forte che li tiene insieme. Essenzialmente la forza elettromagnetica è attrattiva e repulsiva e l'elettrone è attratto dal protone o dai protoni dell'atomo, quella tra cariche dello stesso segno è repulsiva, quindi in teoria i nuclei dell'atomo si dovrebbero per gli atomi più pesanti si dovrebbero allontanare tra loro, perché sono tutti positivi, ma c'è la forza nucleare forte che li tiene insieme. Quindi l'energia nucleare è molto più forte, perché se abbiamo a che fare con la chimica, quello che possiamo fare sono transizioni di elettroni atomici, cioè spostare elettroni, strapparli, ionizzarli, quello che volete, ma essenzialmente si tratta di togliere particelle leggere, circa 2000 volte più leggere del protone, e molto più distanti con la forza appunto elettromagnetica. E quindi in questa unità di misura che si usa in fisica, che sono gli electron volt, non è importante che cosa esattamente vuol dire, ma insomma, se voi volete ionizzare un atomo di idrogeno, quindi un protone ed un elettrone, volete strappare questo elettrone, anche bruciandolo se volete, anche se quella dovrebbe essere una molecola di due atomi di idrogeno, comunque sia, per strappare un elettrone dall'atomo di idrogeno vi servono 13,6 di questi electron volt. Queste sono le energie in gioco quando appunto si fa la benzina, si brucia il gas, si bruciano le centrali, il carbone delle centrali a carbone e così via. E si tratta di chimica. Se invece abbiamo a che fare con la forza nucleare forte, appunto l'aggettivo forte non viene a sproposito, perché si ha a che fare appunto con la forza che tiene insieme i nuclei ed è milioni di volte più forte della forza elettromagnetica. Vedete che qui è l'energia di legame per nucleone e la stessa unità di misura dell'electron volt, però ha la M davanti, ossia sono milioni di electron volt. Quindi parliamo di legami dell'ordine appunto delle milioni di volte più forte, anche perché altrimenti appunto i protoni si allontanerebbero tra loro e il nucleo si disgregherebbe. Invece sono tenuti insieme dalle forze nucleari forti. Questo fa sì che sia le centrali nucleari che le armi nucleari siano immensamente più efficienti nel bene o nel male. Nel bene se riesci a fare energia elettrica, nel male se le usi per le armi nucleari, ma sono immensamente più efficienti, perché appunto l'energia di legame del nucleo è milioni di volte più elevata. L'altro punto è che vedete che l'energia di legame va crescendo fino al ferro e poi decrescendo oltre al ferro. In realtà andrebbe vista al contrario, cioè il ferro è l'oggetto più legato in assoluto, quindi se la vedesse specularmente è sul fondo di un pozzo di stabilità nucleare, e il ferro per nucleone è l'oggetto più legato in assoluto, e quindi quello che succede è che le stelle oltre il ferro non riescono a produrre materiale nella nucleosintesi stellare. Il nostro Sole sta, per esempio, sta bruciando idrogeno per produrre elio, quindi sta all'inizio della catena della fusione nucleare. Tra 4 miliardi di anni terminerà di bruciare l'idrogeno, collasserà, emetterà del materiale, friggerà anche la Terra, si allargherà e comincerà a bruciare elio per produrre nuclei più pesanti e così via. Ma essenzialmente tutto quello che fa nella fusione nucleare è di mettere insieme nuclei che da soli hanno un'energia maggiore, metterli insieme in un nucleo più legato, liberare questa energia, e che poi appunto nel caso del Sole è quella che poi arriva su di noi sotto forma di radiazione elettromagnetica visibile infrarossa o ultravioletta. Però essenzialmente mettere insieme nuclei di idrogeno per formare nuclei di elio, come sta facendo il Sole, è milioni di volte più efficiente. E il punto qual è? Che per fare questa cosa è necessaria una pressione elevatissima. Infatti la fusione nucleare nel Sole si ha solo al nucleo circa un terzo del raggio solare, quindi un terzo dei 700.000 km del raggio solare, perché è solo lì che la pressione proprio fisica, il peso di tutto il materiale che sta sopra, quindi milioni di chilometri di roba, schiacciandolo fa sì che appunto questi nuclei si riescano a schiacciare. In realtà neanche ce la farebbero, perché appunto la repulsione elettrica li farebbe allontanare tra loro, ma c'è poi un effetto quantistico, la battuta è sempre, ma loro non lo sanno che non ce la possono fare e si fondono lo stesso, ossia passano la barriera di potenziale quantistico e noi viviamo e c'è il Sole, appunto è acceso da 4 miliardi di anni e dovrebbe andare avanti per altri 4. Via via che tu bruci nuclei più pesanti in stelle sempre più massive o più pesanti, arrivi appunto fino al ferro. Oltre il ferro non vi è modo di sostenere la reazione di fusione nucleare, quindi non vi è modo di avere una pressione interna che compensa la pressione esterna delle stelle, quindi si ha una supernova, il Sole è troppo piccolo per fare la supernova, diventerà una nana bianca, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi, comunque sia, oltre il ferro non si può andare, anche il Sole non arriverà al ferro a bruciarlo perché è troppo leggero. Comunque sia, il punto qual è? Che tutti i nuclei della galassia di cui siamo fatti, il Sole che è una stella di seconda generazione, i pianeti e così via, sono composti da materiale fuso nelle stelle oppure creato nell'esplosione appunto di supernova, in cui tu hai una tale densità di materiale che riesce a fondere tutti gli oggetti più pesanti fino all'uranio e oltre. Poi molti decadono, ma insomma l'uranio c'ha 2 miliardi di anni di decadimento. Da quest'altra parte si ha la fissione nucleare, ossia io riesco, rompendo dei nuclei molto grandi, come appunto il famigerato e famoso uranio 235, riesco a rompere a frammenti e liberare questa energia qui. E quindi posso farci appunto o l'energia nucleare delle centrali nucleari, oppure una reazione a catena molto rapida, quella delle bombe nucleari. Perché appunto il trucco è avere una reazione a catena, ossia il trucco è utilizzare i frammenti di un decadimento che lì per lì di un nucleo di uranio è spontaneo. Questi frammenti del decadimento possono produrre vari pezzi, tra cui ad esempio i neutroni, e a loro volta vanno a rompere altri nuclei. In questo caso non è più un decadimento spontaneo, ma un decadimento stimolato, perché io sto aggiungendo un neutrone, sto sparando questa biglia del mio flipper nucleare e vado a rompere un altro nucleo. Quindi da uno ne rompo due, tre, ne rompo 4, 8, 16, si ha veramente una reazione esponenziale, ma letteralmente esponenziale, non come il modo di dire che si usa sempre in maniera errata. Quindi che succede? Io ho questa reazione esponenziale e c'ho una reazione a catena. La reazione a catena, se non è controllata, può liberare una grossa quantità di energia, non necessariamente un'esplosione nucleare, intendiamoci, non è che tutte le reazioni a catena nucleari devono avere un'esplosione nucleare. Ci sono stati vari incidenti, tra cui quello di Tokaimura, proprio in Giappone negli anni 90, in cui i lavoratori non avevano abbastanza dettami di sicurezza, avevano aggiunto troppo uranio liquido, in forma proprio liquida, in una vasca, hanno raggiunto la criticalità, la reazione liberata è stata troppo elevata e quindi si sono presi una grossa quantità di reazione e tre di loro sono morti. Nella centrale nucleare sono sempre lì sul filo del rasoio, ossia sulla criticalità controllata, e in qualche maniera appena la reazione aumenta entrano dei sistemi di controllo che la ridiminuiscono, appena diminuisce questi si allontanano, sono sempre lì a produrre in generale oggetti dell'ordine del gigawatt. Ogni reattore nucleare, qualcosa di meno, mezzo gigawatt, un gigawatt, insomma questa è la potenza liberata in una centrale nucleare. Se invece ho le bombe nucleari, questa reazione è incontrollata, ossia è volutamente incontrollata, viene lasciata andare avanti appunto in maniera esplosiva, perché appunto è l'idea dell'esplosione nucleare. Famigerate, purtroppo famose, sono le due bombe nucleari, le uniche due sino ad ora utilizzate in un conflitto bellico, quello della Seconda Guerra Mondiale, Little Boy su Hiroshima e Fat Man su Nagasaki. Allora, questa è una bomba relativamente piccola, 4 tonnellate di peso, è una bomba standard di quelle convenzionali come peso. Ovviamente il payload non è un payload appunto di esplosivo chimico, ma un payload nucleare, e quindi l'esplosione è equivalente appunto a 15 kilotonnellate, quindi 15.000 tonnellate di esplosivo. E questa esplosione qui è avuta convertendo o comunque mettendoci un peso di 64 kg di uranio. Anche qua non è chiaro quanto fosse effettivamente l'uranio coinvolto nell'esplosione, perché comunque quando avete l'inizio dell'esplosione questo tende ad allontanarsi, e quindi una buona percentuale dell'uranio poi non viene coinvolta nella reazione nucleare. Era un oggetto talmente semplice che loro tutti i ricercatori da Oppenheimer, Fermi e così via, non ritennero che fosse necessario utilizzarlo. Ricordiamo che con tutto che il progetto Manhattan era un progetto mastodontico che solo gli Stati Uniti erano in grado di portare a termine, i nazisti o i giapponesi, che peraltro i giapponesi ne avevano due di progetti di ricerca nucleare, non avrebbero mai terminato questo programma, perché non avrebbero mai avuto le risorse per portarlo a termine. Ciò nonostante, l'uranio, il plutonio che era in mano agli Stati Uniti all'epoca era una quantità molto ridotta, e quindi loro non ritenevano necessario doverlo sprecare per un test di questo qui all'uranio, ma fu buttata direttamente su Hiroshima, ed era un oggetto molto semplice. Se vedete c'è appunto un cilindro un cilindro cavo, tipo una canna di fucile, in cui vi è un cilindro pieno di uranio da una parte, sulla destra, e una serie di anelli di cilindrici, ma cavi dall'altra parte, scorre in questa specie di tubo di canna di fucile, è spinto da un esplosivo convenzionale, quindi l'innesco è un esplosivo convenzionale che spara questi anelli dentro questa canna di fucile, entrando in contatto intorno con il cilindro di uranio, tutto uranio, si supera la massa critica, questi 64 kg sono talmente tanti che i neutroni del decadimento innescano la reazione nucleare, una reazione a catena appunto esponenziale, e l'esponenziale appunto fa sì che questo oggetto esplode liberando 15.000 tonnellate di energia. Poi c'era tutta una serie di comandi, ecco forse qui si vede meglio, vedete, c'era l'antennina per comunicare con l'aereo, l'Enola Gay che l'aveva buttata, tutta una serie di comandi, ma insomma essenzialmente questo oggetto qui era un oggetto molto molto semplice, quindi la prima esplosione di uranio nucleare si ebbe purtroppo sulla città di Hiroshima e tra l'altro poi questo innescò tutto un incendio, insomma si ebbe dell'ordine di 100.000 morti, più altrettanti che morirono a seguito delle radiazioni. È una bomba relativamente piccola se considerata quello che sappiamo fare adesso, e lo vedremo più avanti. Quindi comunque sia, dopo 2-5 minuti scattarono anche questa foto, vabbè, il classico fungo nucleare, come dicevo anche nelle altre volte, in realtà di per sé queste dicono poco, questi funghi nucleari, perché sono completamente decontestualizzati come dimensioni, altezze, eccetera, quindi poi in realtà sembrano tutti uguali, magari questo di Hiroshima è un millesimo di quelli delle esplosioni termonucleari. Più complicata era la questione della bomba al plutonio, che sono quelle di solito più utilizzate adesso. Il primo test fu quello di Trinity, quindi questo fu un test fatto nel Nuovo Messico, e essenzialmente è una bomba appunto al plutonio in cui però la criticalità non viene raggiunta con una massa critica, ma se volete una densità critica, perché tutto questo oggetto qui essenzialmente è un guscio di esplosivo convenzionale, vediamo un po', questi sono uguali, un guscio di esplosivo convenzionale, che è questo oggetto qui, che racchiude una sfera di berillio, ma questa diciamo è meno rilevante, una sfera, e al cui interno c'è una sfera di plutonio. Questo esplosivo scoppia in maniera sferica, da creare appunto un'onda sferica che comprime in maniera rapida e uniforme, per questo è molto complicato, e tutta una serie di strumentazioni erano legate per far sì che questa sfera all'interno appunto del Fat Man, dell'uomo ciccione, l'esplosione appunto avvenisse in maniera simmetrica, altrimenti avrei avuto semplicemente una deformazione e non avrei avuto il mio innesco. Schiacciando il plutonio si innesca di nuovo la reazione nucleare, perché i neutroni del plutonio sono talmente vicini tra loro da poter innescare la reazione a catena, e quindi anche qui esplosione nucleare più potente, 21 kilotoni, però molto più efficiente appunto in questa gara a risparmiare combustibile nucleare, 6-4 kg, quindi un decimo dell'esplosivo nucleare che era stato utilizzato in Hiroshima, e per uno yield, per una resa di esplosivo equivalente appunto di 21.000 tonnellate. Appunto questa è via via la sfera che viene assemblata, e appunto come vi dicevo la complessità è nel temporizzare correttamente, in questo caso anche un mezzo centimetro di cavo in più elettrico fa sì che l'innesco poi arriva dopo, quindi devono tener conto di tutto per avere appunto la certezza che l'esplosione fosse sferica. Purtroppo andò bene, e quindi questo è il fungo atomico di Nagasaki, e questo è quello che resta della città completamente rasa al suolo dopo l'esplosione nucleare. Questo è Ground Zero. In realtà va detto che entrambe le esplosioni furono fatte nell'atmosfera, cioè la bomba non toccò terra e non contaminò direttamente il suolo, altrimenti tutto il materiale fissile, il materiale radioattivo, i nuclei instabili sarebbero mischiati al terreno, sarebbero stati portati in alto e sparsi su un'area molto più vasta, con una quantità di radiazione molto più elevata. L'esplosione in cielo fece sì che essenzialmente il fallout radioattivo fosse estremamente ridotto, perché appunto era tutto stato dissipato rapidamente nell'atmosfera, questo almeno ebbero la cortesia di farlo. Se vi interessa l'argomento, ci sono ovviamente una materia senza fine di libri, Uno di questi, appunto, è questo John Constable Mueller, la Top Secret Inside Story di Little Boy Fat Man, che essenzialmente mostra tutta una serie di, a parte la storia molto, molto, molto in breve, una grossa quantità di foto d'archivio e tutti i documenti, appunto, d'archivio iniziale. Va detto che comunque anche in questo caso è sempre dibattuto se poi furono l'uso di queste due armi nucleari a convincere i giapponesi ad arrendersi o il fatto che la Russia era entrata in guerra qualche giorno prima e quindi preferiva arrendersi agli americani per evitare che poi la Russia conquistasse l'Hokkaido, mentre ancora ci hanno, infatti non hanno ancora firmato il trattato di pace perché hanno ancora le Curili e le isole a nord di Hokkaido che sono ancora contese. E appunto l'altro libro che consiglio di leggere è Le campagne di Nagasaki di Takashi Nagai. Lui era un medico, credo che poi si fece anche sacerdote, e che perse la moglie e tutta la famiglia nel bombardamento nucleare, morì a seguito delle radiazioni e essenzialmente racconta tutta la perché c'era una grossa comunità cristiana a Nagasaki che risaliva ai tempi dello shogun, poi era ricominciata con la restaurazione Meiji e così via, tra l'altro spazzati via dalla bomba nucleare, e la cattedrale stessa, la cattedrale di Urakami, fu spazzata via, rimasero le rovine ma poi non furono preservate e furono tolte, e questo in qualche maniera ha privato di un simbolo della distruzione nucleare così come l'Hiroshima Dome. Vabbè, sono scelte però insomma a posteriori, le statue si sono ancora lì e una sta anche alle Nazioni Unite. Comunque qui stiamo parlando di chilotoni, cioè essenzialmente se voi avete delle bombe a fissione nucleare stiamo parlando di migliaia di tonnellate di esplosivo, chi più chi meno a seconda se la bomba è strategica o tattica e così via, lo vedremo, ma tutta un'altra classe sono le bombe termonucleari, sono le bombe a fusione nucleari, a fusione nucleare. Il brainchild, cioè l'ideatore fu Teller e Ulam, lui era di origine ungherese se non sbaglio, emigrato negli Stati Uniti, assolutamente anticomunista, e quindi concepì l'idea di innescare una reazione di fusione nucleare, che è il secondario, innescata appunto da una fissione nucleare. Quindi di nuovo rivedete la familiare palletta in questo caso di uranio e con un nucleo di plutonio e comunque circondata da questo famoso esplosivo sferico che appunto innesca l'esplosione e raggiunge temperature e densità talmente elevate da comprimere il materiale, può essere idrogeno, elio, in questo caso è litio 6, talmente tanto da innescare la fusione nucleare. Tra l'altro intorno c'è tutta una serie di materiale riflettente per far sì di nuovo che i neutroni possano tornare indietro. Sono oggetti, se volete, molto molto brutali, nel senso che tutto quello che si ha, perché noi non siamo in grado di controllare la forza nucleare forte, né quella debole, né la gravità, solo quella elettromagnetica riusciamo a fare gli strumenti. Quindi anche nella centrale nucleare, nella bomba nucleare, non c'è una cosa la Star Trek in cui tu mandi i sensori oppure comandi qualche cosa. Tutte le cose che puoi fare è metti la barra e scalda l'acqua nella centrale nucleare, oppure schiaccia o aggiungi roba e fai sì che poi i neutroni facciano il loro corso, ma non siamo in grado assolutamente di controllare l'intensità, la direzione dei neutroni e così via. La puoi direzionare appunto mettendoci un po' di polistirolo o del materiale intorno, degli oggetti che per cui interazione che io appunto non posso controllare in questo ping pong, in questo pachinko, se vogliamo usare la terminologia giapponese, rimbalzando, innescano, aumentano, diminuiscono, controllano l'esplosione. Ma i nostri tipi di controlli sono estremamente, estremamente brutali. E appunto questo è sempre preso, la maggior parte del materiale è preso da Wikipedia, da libri che vi cito, in generale è abbastanza affidabile Wikipedia per queste cose, anche perché sono cose schematiche. Appunto, questa è la bomba che se ne sta tranquilla e piacciosa, innesco l'esplosivo, comprimo il mio materiale di uranio e plutonio, tutti i neutroni vengono fatti riflessi dalla mia contenitore, nel frattempo l'esplosione nucleare raggiunge e comprime il nucleo di litio e innesca la reazione di fusione nucleare. Questi oggetti sono appunto dell'ordine dei megatoni, quindi parliamo di milioni di tonnellate equivalenti e da oltretutto questo è il primissimo test, era molto complicato perché si doveva tenere l'idrogeno superfluido, quindi non era assolutamente utilizzabile come arma nucleare, ma insomma tanto andò bene. Credo che questo fosse proprio Ivy Mike, il primo test termonucleare del 52, e tutti questi tubi orizzontali peraltro erano tutti strumenti, cioè erano tubi per metterci le telecamere, gli strumenti per vedere che cosa succedeva in queste prime frazioni di secondo dell'esplosione nucleare. Però appunto queste qui non sono controllabili, non sono limitate in dimensioni. Mentre se io tanto uranio non lo posso mettere perché tanto se ne metto troppo, quello scoppia da solo, tanto plutonio non lo posso mettere perché non lo posso comprimere, e comunque anche fosse quando inizio la compressione c'è l'esplosione, quella si allontana e quindi più tanto non riesco a farla esplodere, quindi rimango nell'ordine, non credo che si arrivi neanche a 100 kilotoni, queste qui sono letteralmente the sky's the limit, non c'è limite, si può arrivare anche a 100 megatoni, 200 megatoni, tanto più che i russi con la famosa bomba dello zar volevano fare 100 megatoni, quindi 100 milioni di tonnellate, era troppo anche per gli standard russi della guerra fredda, la ridussero a 50 e vedremo i danni. Comunque anche questa di Ivy Mike americana non è che scherzava, perché parliamo di 10 milioni di tonnellate di esplosivo, quindi parliamo di 1000 volte la distruzione della bomba di Hiroshima. Questo è il 52, siamo a 7 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in piena guerra fredda, infatti si dibatte anche se le due armi furono utilizzate per convincere Stalin a non proseguire nell'avanzata verso ovest dopo aver preso la Germania, perché all'epoca gli eserciti alleati, in realtà anche i russi erano alleati, ma insomma gli eserciti europei e statunitensi non sarebbero stati assolutamente in grado di fermare l'avanzata dell'esercito russo qualora questo avesse voluto riprendere tutta l'Europa fino alla Spagna e il Portogallo. Comunque sia, questi sono 10 megatoni, i russi arrivarono poco dopo, prima con le bombe a fissione, poi con le bombe a fusione, questo è Castel Bravo, 15 megatoni, questa viene sempre citata, almeno io la cito sempre per due motivi, un po' più grande di quell'altra, perché qui i fisici topparono clamorosamente i conti, o meglio si dimenticarono di un tipo di reazione nucleare, quindi invece doveva essere 5 megatoni e invece era 15. Quindi l'esplosione fu 3 volte tanto, che comunque vuol dire che c'erano 10 milioni di tonnellate di esplosivo equivalente in più, quindi non bruscolini, tanto più che poi il fallout radioattivo dal famoso atollo di Bikini, che è stato crivellato da questi test nucleari, da Ground Zero, si espanse verso ovest colpendo, guardate, ovviamente come al solito, questo l'abbiamo detto tantissime volte anche con Omar, una nave da pesca giapponese, il quinto dragone fortunato, Daigo Fukuryumaru, uccidendo alcuni dei pescatori per le radiazioni nel tempo, non istantaneamente, e quindi di nuovo il Giappone perde delle persone a seguito della radiazione. Va detto che Fukushima non ha fatto morti per radiazione, ha fatto circa 1000 morti indiretti dell'incidente, ma non per la radiazione, e questo parliamo del 54, e subito dopo abbiamo appunto la creazione di Godzilla, un po' come figlio spirituale di test nucleari, come mostro della natura che si ribella al fatto che all'epoca si faceva allegramente esplosioni nucleari sulla superficie della Terra e anche nell'atmosfera. L'esperimento Starfish Stella Marina 1 fece esplodere una bomba nucleare nell'atmosfera, creò una fascia di radiazione artificiale nell'atmosfera che sette lì per anni, alcuni dei miei professori la studiavano con i palloni, studiandolo appunto, anche molto interessanti, e produsse però anche l'impulso elettromagnetico, e da lì si capì che anche l'electromagnetic pulse dovuta alla detonazione delle armi nucleari poteva causare una serie di danni infiniti alla strumentazione elettronica, che quindi poi deve essere in qualche maniera essere protetta dalla radiazione elettromagnetica che brucierebbe tutti i circuiti. Comunque il Godzilla nazionale giapponese o internazionale, visto che oramai è adottato da tutti, nasce a seguito di questi test folli nell'atmosfera, poi si passò ai test sotterranei e grosso modo i paesi dell'Ovest hanno tutti una moratoria su questi test, non mi ricordo la Cina, ovviamente la Corea del Nord ancora no, ma insomma anche lì vai a dire qualcosa. Quello che io faccio vedere sempre in questi casi è per contestualizzare i tipi di esplosioni, se andate sui vari siti web e cercate, ce ne sono vari che fanno vedere questa cosa, impostate il tipo di bomba nucleare e impostate la città che volete idealmente nuclearizzare o sovrapporre l'esplosione, appunto vedete Little Boy, questi sono i vari raggi dell'esplosione, qui è dove arriva l'onda d'urto, qui è distruzione totale, qui è distruzione praticamente totale, e quindi vedete che essenzialmente la distruzione totale, se usate la bomba di Hiroshima su Roma, è contenuta all'interno delle mura aureliane, cioè insomma il centro di Roma forse un chilometro di diametro, poco più di un chilometro di diametro, 2 chilometri se uno considera tutto. Fat Man 21 chilotoni, anche qua essenzialmente un po' di più, ma non vi è molta differenza. La differenza si ha se si passa appunto dalle bombe a fissione alle bombe a fusione nucleare, che sono poi quelle strategiche che vengono utilizzate negli arsenali nucleari. E appunto Castelbravo 15 megatoni essenzialmente distrugge tutto quello che c'è entro il raccordo anulare, con l'onda d'urto e il blast che va essenzialmente dal lago di Bracciano fino ai Castelli Romani, Velletri e così via. Credo che con Castelbravo Fiuggi riuscirebbe a scamparla, ma non con la storica bomba dello Zar, 50 megatoni. Ma no, Fiuggi, ecco, se la scampa pure con la bomba dello Zar, questa qua. 50 megatoni, appunto, spazzerebbe via completamente, senza proprio né se né ma, tutto quello che è entro il raccordo, tutto fino a Fiumicino, e appunto in realtà l'onda d'urto distrugge tutto quello che c'è tra Civitavecchia e Latina. Questa è la differenza tra un'arma, non c'è una differenza netta, ma insomma la differenza tra armi strategiche, armi utilizzate nella del deterrente nucleare, i missili balistici intercontinentali, è tra un oggetto più piccolo di questo, adesso non si usano più questi oggetti così grossi, e oggetti tattici che in qualche maniera distruggono solo il centro di una città o utilizzati contro un esercito. Vedremo che poi in realtà non ha molto senso utilizzare armi nucleari tattiche, salvo casi estremamente particolari. In realtà questa corsa alla bomba sempre più grande tornò indietro perché con lo sviluppo di sistemi di puntamento sempre migliori e sempre più precisi, non è necessario avere...
Marco, scusami.
Meglio averne tanti più piccoli che in qualche maniera io riesco a controllare esattamente. Quindi in realtà poi si è tornati indietro. Queste erano tutte lanciate con aerei, tanto più che la bomba pure dello Zar era lanciata con un paracadute e era stato necessario ritardare l'esplosione quel tempo necessario per far sì che quelli sull'aereo, l'equipaggio dell'aereo avesse modo di allontanarsi.
Marco,
a distanza più o meno di sicurezza. Sì.
Sì, c'è una domanda, purtroppo di Emilio, però c'è una domanda.
Vai.
Volevo chiedere, ma usano ancora armi nucleari semplici o ormai quelle negli arsenali sono tutte termonucleari?
Allora, io credo che tutte quelle degli arsenali nucleari siano termonucleari, perché tra l'altro riesce a farle comunque molto compatte. Arsenali in senso strategico, cioè i missili balistici intercontinentali, quelli che sono fissi negli Stati Uniti o fissi o mobili in Russia, puntati sul nemico, quelli sono tutti a fusione nucleare. Non credo che abbia senso farne alcuni solamente a fissione. I missili, questi che poi vedremo tra poco più avanti, tattici, quelli anche sui sottomarini, sui lanciatori, su carro e su aereo, tipo il famoso, quello che hanno lanciato con la bomba, che hanno lanciato in Ucraina con la bomba a penetrazione, quelli sono secondo me a fissione nucleare, ma di nuovo in realtà si preferisce avere questi che sono a fusione, in cui puoi regolare la quantità di esplosivo e prefissarla prima del lancio. Poi molte cose sono sotto segreto, e quindi poi in realtà uno si legge i libri, ma insomma ti devi un po' fidare, e oltretutto devi anche prendere con grano salis quello che poi chi ti dà resoconto, se ti fidi di quello che lo scrive. E quindi qui stiamo parlando degli anni 50, fine anni 50-60, arriva il Dottor Stranamore nel 64. Allora, questo è un film incredibile, ma non solo perché fece epoca, eccetera, eccetera, ma perché in realtà azzeccò tutta una serie di cose che al tempo erano segrete, a tal punto che gli Stati Uniti stessi si preoccupavano che ci fosse stata una fuga di informazioni, perché certe cose su come funzionavano i B-52, come funzionava il lancio delle bombe, le sicurezze, eccetera, eccetera, erano talmente realistiche che appunto si pensava ci fosse una spia. In realtà questo si riallaccia un pochino alla questione anche di ieri sul discorso tra magia, arte, elfi, scienza e tecnologia. In realtà la parte speculativa, se fatta in maniera molto raffinata, fatta da gente che ci tiene e comunque fatta da gente che lo fa in maniera realistica, riesce a essere estremamente importante, sia per lo sviluppo, non di armi necessariamente, della tecnologia futura, futuribile, sia dello sviluppo e lo studio di scenari bellici o non bellici, economici e così via. Comunque resta il fatto che il dottor Stranamore e comunque tutto l'arsenale nucleare degli anni 50 era su questi famosi B-52 aerei sempre in volo che giravano al largo dall'area dello spazio aereo del nemico, ma in grado di, appunto, se coordinati, di entrare nello spazio aereo e bombardare il nemico. Questo perché ancora i sistemi di intercettazione degli aerei erano molto inefficienti, i russi erano riusciti ad abbattere un U-2 ad altissima che volava molto più alto del B-52, che stava cercando tra l'altro Baikonur, cioè la città da cui lanciavano i missili, i satelliti, i missili intercontinentali balistici. Però insomma è stato più un colpo di fortuna che altro. Quindi l'idea era: io metto queste bombe nucleari, sono, anche se sono imprecise, le metto il più possibile, eccole qua. Le dimensioni sono queste, vedete, sono oggetti molto grossi perché non sono oggetti che io ero ancora riuscito a miniaturizzare. Li lancio e ti bombardo tutte le città per distruggerti completamente e poi tutte le zone militari e così via, quindi porti, zone di sottomarini e così via. Il punto qual è? Che poi ovviamente questa è la famosa Mutual Assured Destruction, la MAD, a seguito della quale l'idea è che comunque il nemico fa lo stesso e ci distruggiamo a vicenda. Vabbè, questa è solamente la locandina del film, e appunto questo è il riferimento in cui anche New York racconta tutti i dettagli che poi furono azzeccati. L'altra cosa che c'era nel dottor Stranamore era il dispositivo di fine di mondo, ma su quello ci arriveremo tra pochissimo. Quello che cambiò la questione, ci furono due aspetti che spostarono lo sviluppo delle armi nucleari e il metodo di consegna, di delivery, dagli aerei ai sottomarini e ai missili intercontinentali balistici. Ci fu appunto nel 57 lo Sputnik, quindi la possibilità di lanciare missili da terra o da sottomarino, e vabbè, qui il film che va citato a tutti i costi è Caccia Ottobre Rosso, basato da un libro di Tom Clancy, ma essenzialmente lo sviluppo dei sottomarini. Tra l'altro questo fece sì che poi rientrò il problema della crisi dei missili cubani del 62, in cui appunto i russi cercavano di installare dei missili a corto termine, perché all'epoca ancora non erano in grado di fare lanci precisi e comunque con payload nucleari abbastanza credibili, e per contrastare il fatto che poi i missili nucleari erano installati nelle basi della Turchia e dell'Italia, poi sta venendo fuori che ce l'avevamo anche noi in casa, e quindi in qualche maniera per bilanciare questa situazione. Tra l'altro, a essere onesti, il famoso missile gap, cioè il divario di missilistico a cui faceva riferimento Kennedy anche per farsi eleggere, a quanto sembra in realtà era al contrario, cioè in realtà gli americani erano molti più modalità in quegli anni di lanciare missili intercontinentali balistici sul territorio del nemico che viceversa. Comunque sia, lo sviluppo dei sottomarini nasce, vabbè, da sempre, ma insomma il sottomarino di partenza paradossalmente comunque era quello giapponese, la classe I-400, erano dei mostri per l'epoca, 122 metri, quindi oggetti molto molto grandi, che in qualche maniera, così come le V2 dietro il là allo sviluppo della missilistica e negli Stati Uniti e in Unione Sovietica, qui dietro e là allo sviluppo dei sottomarini. Il primo fu il classe Zulu sovietico, che era in grado di lanciare un missile Scud, quindi a medio-corto termine. Il primo test fu fatto nel 55, quindi vedete, siamo a 10 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi uno sviluppo rapidissimo. Siamo a 5 anni o 9 anni prima del dottor Stranamore, ma ancora presto per avere un deterrente credibile. Negli Stati Uniti lo sviluppo è il primo sottomarino in grado di lanciare più missili, aveva 16 Polaris, era il George Washington, appunto il primo test fu del 60, quindi vedete come via via con lo sviluppo dei sottomarini si assiste al phasing out, alla rimozione della necessità degli aerei. Tra l'altro i B-52 vengono ancora utilizzati, non si butta mai niente, e quindi comunque una volta che l'aereo è sviluppato viene, qui c'era tutta una serie di varianti, di aerei, modelli, eccetera, eccetera, ma è assolutamente, molti sono stati ritirati, ma molti vengono ancora utilizzati per le capacità di carico, non per il lancio dei missili nucleari, ma per portarli eventualmente sì. Ci sono vari sottomarini in grado di lanciare armi nucleari e appunto paradossalmente questo è un bene perché in qualche maniera ci si il principio della mutual assured destruction rimane in piedi. Appunto il classico è Unione Sovietica, Russia, Stati Uniti, vedete ce ne sono 14 in servizio della classe Ohio, il famoso classe Tifone che è quello di Marco Ranius di Ottobre Rosso, anche se poi i nomi nostri, il Tifone e così via, in realtà non sono, quello si chiama Aquila in russo e così via, e vedete i numeri comunque sono piccoli, quindi ne abbiamo 6 dal lato russo, 14 sul lato americano, 4 e 4 Francia e Regno Unito e 6 sulla Cina, quindi anche perché poi è estremamente complicato, voi immaginate che voi dovete lanciare dei missili da sott'acqua, quindi in qualche maniera c'è tutta questa cosa, si vede anche nei film di James Bond, questo lancio è circondato da aria in maniera che vengano spinti fuori dall'acqua e poi accendere il razzo quando stanno fuori dall'acqua, una cosa con una testata nucleare o comunque con una testata che possibilmente non ti deve scoppiare nel sottomarino. Appunto il classe Tifone è comunque il sottomarino più grande mai fatto, di nuovo anche qua si perde un po' l'idea delle dimensioni, però insomma queste sono singole persone, qui vedete le porte di lancio dei missili nucleari o non nucleari che siano, e in realtà questo è un altro vista del classe Tifone. Un'idea uno se la può fare se in queste immagini in cui viene confrontata con un campo da football americano, quindi è molto più grande di un campo di football americano e soprattutto per come è concepito ha varie parti pressurizzate. Vedete, ci sono tutta una serie di scafi pressurizzati saldati tra loro, ma essenzialmente sono due scafi principali intorno alla parte dei missili che non è pressurizzato, cioè il missile sì, in quanto tale, ma non è in un compartimento stagno. Questa è la parte frontale per il lancio delle torpedine, anche se appunto non è un sommergibile d'attacco, ma un minimo si deve difendere, e vabbè, ha due reattori nucleari, insomma è un capolavoro di ingegneria, no? Tutti i sottomarini sono dei capolavori di ingegneria, e qui è la parte del sonar, che tra l'altro è quella che risulta molto interessante perché ricorda, e come farà vedere anche Giuliano, ricorda un po' la Stellar Cartography in tutto un altro contesto, ma insomma questo è sempre un altro spaccato del classe Tifone. Appunto vedete la zona abitabile è relativamente piccola, ristretta, il grosso è aerodinamico, in realtà idrodinamico per il sottomarino, ma la maggior parte del volume è sott'acqua, comunque pressurizzata alla pressione dell'acqua. Questi sono i sonar, e poi l'altra cosa che va detta quando si parla di Ottobre Rosso è che in realtà ci fu l'ispirazione del libro di Tom Clancy era legata alla un evento che ebbe luogo realmente nel 75 di questa frigata del Sorozhenoy, scusate, il mio russo è pessimo, che ci fu un ammutinamento ad opera di Valery Sablin, che fu, infatti vedete, fu fucilato, anche se avrebbero dovuto condannarlo a solo 15 anni, insomma fu fucilato perché lui si voleva ribellare alla corruzione del Partito Comunista, non voleva scappare verso ovest, lui voleva, era uscito da Riga per andare idealmente a San Pietroburgo, a San Pietroburgo, a Leningrado, e come l'incrociatore Aurora denunciare la corruzione del partito al tempo di Brezhnev. E poi l'ammutinamento fallì anche perché i russi, temendo che lui volesse in realtà defezionare e andare all'ovest, verso la Svezia, gli hanno mandato tutto, l'hanno catturato, non ci furono morte appunto, salvo che poi lui fu fucilato e parzialmente riabilitato negli anni 90, anche tutti gli altri furono riabilitati. Poi appunto, se vi interessa, questa è la storia, che era la tesi di questo Young, tradotta in un libro stampato dall'Office of Naval Press, e questi sono i disegni che lui faceva la moglie quando stava in prigione prima di essere appunto ucciso. E questo poi ispirò appunto l'Ottobre Rosso, e vabbè, poi ci sono tutta una serie di sommergibili d'attacco che sono in grado però di lanciare questi o torpedini agli altri sottomarini, oppure Oppure, no, questo è sempre la classe tifone, perché appunto loro lo chiamano Akula, mentre quello che noi chiamiamo Akula come è nato, in realtà è lo Shuka. E questi sono molto più piccoli, vedete qua, queste sono le persone, una classe tifone, queste sono le persone sommergibili d'attacco, e queste sono sommergibili contro sommergibili. L'altra cosa che volevo farvi vedere era le catene di Hamburg che è stata abbandonata a seguito di un incendio, ma... no, questo qua. Ecco, così è fatta la struttura di un sonar. Vedete, la parte pressurizzata è questa qui a sinistra dello scafo. Questo è il sonar proprio come un sensore alla Star Trek. I russi preferiscono una cosa più cilindrica, con tutta una serie di idrofoni, ma i russi hanno anche tutta una serie di strumentazioni in grado di vedere piccole variazioni di radiazione gamma, sono molto non necessariamente acustiche. E questo invece è sferico, vedete due sfere in quelli della classe Seawolf, e di nuovo tutta questa parte qui è nell'acqua e non pressurizzata. Incendio per incendio, così come i russi persero un sottomarino a causa dell'incendio, va citato per par condicio che un marinaio, per motivi ancora non chiari, scatenò un incendio a bordo di questa portaerea nel 2020, riuscì a fare 3,2 miliardi di dollari di danno. Allora, questo la dice lunga su come possono essere pessimi i sistemi di controllo, di fire control a bordo di questi oggetti, però insomma che quello riesce a incendiare una portaerea e causare talmente tanto danno che poi fu abbandonata, fu scrapped, perché costruirne una nuova costava meno di 4, e quindi, però insomma che riuscì a fare 3 miliardi di dollari di danno è insomma un signor risultato. Questo è il numero di sottomarini che sono disponibili per le varie, non nucleari in generale. Vedete appunto la Cina è assolutamente avanti e sono i tre dominanti, ma va detto che la Corea del Nord e l'Iran sono abbastanza avanti anche rispetto a come numero di scafi rispetto a Corea e Giappone. E vabbè, questi sono tutti i vari tipi di lanci che possono fare i vari sottomarini in termini di lanci intercontinentali balistici. Anche qua va citato che poi ognuno ha il suo sistema di guida o autonomo, inerziale, e o basato sul GPS, se sono francesi e inglesi. Per questo poi ognuno ha, scusate, no, questo è il Trident che è americano, che si basa sul GPS americano. Francesi e inglesi vogliono il Galileo, o comunque possono anche funzionare sul GPS, ma non ti puoi fidare di un sistema di puntamento del nemico, anche alleato, ma non ti puoi fidare, quindi per quello che ognuno deve avere il suo sistema di geolocalizzazione. E quindi poi c'è Beidou, quello cinese, e c'è il GLONASS americano. Ora, sui cellulari questi qua, cioè di solito prendono quelli moderni, hanno sia il GLONASS che il GPS, però di nuovo, come dicevo anche in altri casi, io quando stavo a Mosca per lavoro, quando realizzavamo Mini-EOS e gli altri strumenti, in centro la posizione GPS veniva completamente sballata, perché loro nel dubbio mettono i famosi GPS spoofer e ti deviano la posizione, perché così se tu vuoi lanciargli un missile contro il Cremlino non lo puoi fare. Non sono gli unici posti dove ci sono questi spoofer. Ecco, l'altro punto essenziale è lo sviluppo dei missili intercontinentali balistici. Quindi nel 57 si lancia lo Sputnik, poter mettere in orbita un oggetto, poterlo lanciare, vuol dire fargli fare un'orbita da 90 minuti o lanciarne uno sul nemico e fargli fare mezza orbita da 45 minuti, è esattamente la stessa cosa. Quindi lo sviluppo, questo è dell'R7 con testata nucleare, questo appunto è lo Sputnik, anzi no, questo è quel veicolo di test, scusate, questo è lo Sputnik, il secondo. Poi nel 61, dove sta? Questo qui è il Vostok del 60, ma insomma Gagarin fu lanciato nel 61, con una persona, poi due, e la Soyuz è quella che si usa ancora adesso per i voli, sia sulla Stazione Spaziale Internazionale, noi lanciavamo ancora, riusciamo a fare qualcosa con la sua Stazione Spaziale Internazionale, è in grado di portare tre persone o il cargo nel caso Progress, oppure un satellite come facevamo nel primo momento. Se vi interessa queste cose e volete vedere la versione russa della storia, cioè questo è liberamente e legalmente scaricabile, Rockets and People, sono vari volumi scritti da Boris Shepard, che è uno di quelli che lavorò con Korolev con tutto lo sviluppo del programma spaziale sovietico, però appunto sono poi stati tradotti e stampati dalla NASA, ma si possono scaricare liberamente, basta che cercate appunto Rockets and People ed è tutto legale. Appunto a Baikonur fu fatto il primo sviluppo di tutti i razzi intercontinentali balistici. Vedete, questo qui è proprio il modellino dello Sputnik, a sinistra c'è il Buran, che ne abbiamo parlato nelle altre dicono, essenzialmente è una copia dello Space Shuttle, ma anche lì senza senso, perché lo Space Shuttle non aveva senso in assoluto, ma comunque sia, fu sviluppato anche questo. Queste erano le due case dove viveva Korolev, una e dove dormì Gagarin il giorno prima del suo volo storico. È un'area gigantesca, centinaia e centinaia di chilometri quadri, 50 per 40 di chilometri di dimensioni. Qui è dove assemblano ancora i razzi per il volo sulla stazione spaziale internazionale o su satellite. Qui è dove vibravano lo Space Shuttle russo, il Buran, e questi erano i vecchi rampe di lancio per le abbandonate missioni lunari. Qui appunto abbiamo Korolev e Gagarin. La rampa è stata utilizzata fino al 2020, noi ci abbiamo lanciato un sacco di roba da Gagarinsky Start, ma appunto il punto essenziale è che con questo sistema qui di lancio di missili e con la miglioria del sistema di puntamento e di precisione, tutta la questione degli aerei veniva meno, viene anche meno la crucialità di avere, certo non fa sempre piacere averci o la NATO, il patto di Varsavia in Europa ai tempi della guerra fredda o i missili a Cuba, ma insomma non è più critico, o meglio, se ce l'hai molto vicini sì, e quindi non vuoi avere missili intercontinentali messi in Europa o a Cuba, perché altrimenti il tempo di reazione è troppo breve e quindi tu devi reagire in maniera sconsiderata, perché hai meno tempo per rispondere all'eventuale attacco. Ma lo sviluppo dei sottomarini e il fatto che poi quelli possono stare in acque internazionali molto più vicino di quanto potevano essere i missili a Cuba o in Europa è stato quello che in qualche maniera ha ristabilito l'equilibrio tra le forze. Vabbè, questo è sempre la Vostok, è inutile starci a perdere. Poi quello che vale la pena mostrare, sempre per dare un po' un'idea delle dimensioni, tutti questi modellini sono in scala, quindi vedete qui l'R7 con lo Sputnik, quelli con testata nucleare. Questi sono i vari missili evoluti dalla testata nucleare. Questa è la Soyuz che si usa adesso. Lo Zenit era purtroppo un missile sviluppato dall'Ucraina. Noi ci lanciammo Nina nel 98. Il Proton è ancora usato, ma sta venendo ritirato. Quindi questi tre erano utilizzati. Adesso si usa soprattutto appunto il Proton e la Soyuz. Tra l'altro il sistema di guida della Soyuz fu mutato già nel 2020, quando noi lanciamo Mini Euso, era un lancio con una Soyuz senza equipaggio, ma perché volevamo testare un sistema di guida nuovo, perché dopo i fatti del 2014, che ovviamente sono niente rispetto a quello che succede adesso, avevano dovuto rimpiazzare il sistema di guida che veniva sviluppato in Ucraina all'epoca. E appunto lo Zenit, che pure era molto potente, adesso non viene più utilizzato perché è un sistema sviluppato esclusivamente in Ucraina. Comunque, per darvi un'idea, questo è lo shuttle russo Buran e queste sono le dimensioni di quello che era, perché poi non raggiunse mai la Luna, ma furono fatti vari lanci del razzo, l'N1, per andare sulla Luna. Era in grado di portare due persone sulla Luna, in grosso modo alto quanto il Saturno 5, ma poco più inefficiente. Vabbè, questo è Gagarinsky Start, da cui appunto lanciarono lo Sputnik Gagarin e fecero più di 500 lanci. Questi sono i sistemi di controllo, questa è la console di controllo con cui lanciarono sia lo Sputnik ma soprattutto Gagarin. Questo qui al centro è dove si metteva fisicamente la chiave e si girava per far partire il razzo. Questa è un'altra foto e questo è il logbook di Korolev, che appunto vedete qua Chelovek v Kosmosie, perdonatemi sempre per il russo, urrà, l'uomo nello spazio, urrà, 12 aprile del 61. Purtroppo la situazione è quella che è, i razzi che vengono utilizzati sono gli RD-107, piccoli, con controllo a cherosene, quindi molto precisi, guidabili e così via, e quindi questa è l'elettronica, notate le molle tutto intorno per far sì che resistano alle vibrazioni. E di nuovo, visto che poi tra voi ci sono, me incluso, un sacco di informatici, questi erano i tipi di calcolatori a valvole che si usavano all'epoca per tracciare gli oggetti, per determinare le traiettorie. Tornando alle armi nucleari, questo è il panorama delle armi nucleari attualmente, essenzialmente sono 5.000 e 6.000 Stati Uniti e Russia, poi vabbè, Regno Unito, Francia, Israele, Pakistan, India, Cina e Corea del Nord. In generale il manuale del buon dittatore dice che se hai armi nucleari non ti viene a rompere le scatole nessuno, che è quello che succede appunto nella Corea del Nord, dove a Kim Jong-un nessuno si azzarda a dire niente perché avendo le armi nucleari. Tutti gli altri dittatori sono stati tutti Saddam, Gheddafi e così via, fatti fuori perché non hanno le armi nucleari. Quindi paradossalmente, purtroppo, ma pragmaticamente quello è, se hai le armi nucleari stai tranquillo che stai bene. Grazie al cielo dagli anni 90 il numero di armi nucleari è andato via via diminuendo, vedete, si è passati dalla prima corsa di armamenti, eccolo qua, proprio il punto cruciale è stato questo, 55-60 la corsa di armamenti, dopodiché la paura dopo il 62 fa sì che si ridussero un po', si raggiunsero 70.000 testate nucleari e poi con la fine dell'Unione Sovietica sono andati via via diminuendo fino appunto a 12.000-13.000, ma sono più che abbastanza a distruggersi più e più volte. Appunto, con ampia scelta, cioè scegliete, se vogliamo citare Ghostbusters, scegliete la forma del distruggitore, ci sono tutta una serie di missili intercontinentali balistici a testata multipla, appunto, un po' quello che diceva Emilio, cioè l'idea è che poi ognuno di questi, arrivato all'apogeo, si divide in oggetti a guida, ognuno con la sua, con un bersaglio suo, che sono in grado di colpire multipli bersagli, quindi valla a intercettare. Questo che crea estremamente problemi in caso appunto, o comunque fa sì che poi nessuno li usa fino adesso. Questi qui più piccoletti sono quelli tattici, appunto l'Iskander è quello che vedremo tra pochissimo, in realtà il tempo mio è quasi finito, ma insomma l'Iskander è quello tattico che, vedete, 500 chilometri, avrebbe il suo utilizzo folle, ma insomma in un contesto di guerra locale. Vedete anche qua, questa è dove sono le armi nucleari al momento, c'è anche la nostra base di Aviano, e vedete anche le zone in cui navigano i sottomarini, appunto nel Game of Chess, come diceva Sean Connery, contro l'American Navy, perché appunto sono estremamente più vicini di quello che richiederebbe un lancio, vabbè in realtà il lancio passerebbe da nord, ma insomma intercontinentale e ballistico tra le due superpotenze. E per ritornare al dottor Strano Amore, il dispositivo di fine di mondo c'era e come, nel senso che negli anni 60 c'era Monolith, che in sostanza ti arrivava via radio il comando di aprire i pacchetti, e appunto i primi test che fecero proprio le simulazioni con le forbici, la gente era preoccupata e quindi tagliava a mano, perdeva tempo con le forbici a tagliare sta affare, quindi hanno fatto il laccetto che si tirava in maniera di farlo più rapidamente, eccetera eccetera. Monolith aveva questa simpatica feature che cioè l'ordine era solo di lanciare, non c'era un ordine di fermare e abort stop la fine del mondo. E infatti poi nel 62 gli arrivò il comando Brontosauro, nel senso che era la parola in codice che era preparate a lanciare i missili nucleari, quindi al tempo appunto parliamo del 62, quindi cominciate a caricare il carburante, oggetti molto molto più appunto brontosaurici, se vogliamo usare la stessa termine, per evitare, cioè che perché non erano così pronti come questi che sono a combustibile solido, possono essere lanciati in pochissimi istanti, però il problema rimaneva. Poi vabbè, qui il comando non era di lanciare i missili, era di prepararli a un eventuale lancio, poi fu abbandonato grazie al cielo e si fece un upgrade con Signal nel 67, vi erano alcuni 13 comandi fissi che mandavano dal quartier generale le truppe, essenzialmente passa quello che sarebbe il nostro DEFCON in alto, più alto, preparati, eccetera, eccetera, e però questo c'è grazie a l'ordine di cancellazione. Questa è la famosa valigetta, in realtà ce ne sono tre, però due di quelli che c'hanno la valigetta a quanto pare sono spariti, anche qua se uno si fida delle notizie, però insomma questa è la valigetta nucleare CEJET, appunto non solo per il premier ma anche per il capo di stato maggiore e il ministro della difesa. Questa è la foto dell'85 e qui abbiamo un giovincello Putin che riceve la sua nuclear briefcase, ma questa non dà il comando, attenzione, questa è solo informativa, e poi il modo di dare i comandi non è che c'è il pulsante tipo cosa nucleare, però appunto quello che c'è era il sistema Perimeter. Perimeter è rimasto ed è ancora in funzione ed è raccontato in questo Dead Hand, da cui ho preso tutti gli estratti che avete visto in queste ultime slide. Essenzialmente era una serie di condizioni per il lancio di missili nucleari dopo che c'è stato lo scambio di missili nucleari. Quindi se c'è stato un primo scambio di missili, essenzialmente un sistema automatico, semiautomatico, al dottor Stranamore lanciano dei missili nel territorio sovietico per dare il segnale radio e lanciare una seconda salva di missili nucleari per annichilare il nemico una seconda volta. Questi sono le armi nucleari tattiche, vedete, sono lanciate da camion. L'Iskander va molto più in basso di un missile nucleare balistico che va oltre l'atmosfera, ma è a corto raggio. Vengono utilizzati anche da sottomarino, da terra e così via. Questa, tra l'altro, sono slide pre-guerra di Ucraina, post-2014, e il fatto che poi erano stati installati appunto in Ucraina, o meglio in Crimea, o in Russia, e quindi possono essere lanciati. Gli altri tipi di lancio sono appunto i missili ipersonici, che non mi veniva il termine, che hanno utilizzato appunto contro le basi ad ovest, 4 chilotoni equivalenti, però l'esplosivo in questo caso è convenzionale, ma possono montare qua una testata nucleare volendo. Il tempo mio, siamo quasi alla fine, quindi vabbè, vi lascio con, saltiamo tutto questo, vi faccio vedere solamente la bomba a fusione che deve rispondere a Emilio, vedete quanto è piccola, e questa può essere da 5 a 150 kilotoni e può essere montata su drone o su aereo, ogni tanto se ne perdono qualcuna le recuperano, però l'altra cosa che volevo farvi vedere è le galline nucleari. Nella guerra, in piena guerra fredda, un'idea del Regno Unito era di mettere delle mine nucleari tattiche sul territorio tedesco. Tra l'altro non volevano dirglielo e avrebbero messe lì di nascosto, in maniera che se il patto di Varsavia avesse attaccato, loro le avrebbero fatte detonare e quindi reso impossibile l'avanzata o il rifornimento logistico. È un oggetto grande, vedete, molto grande, con questa mina da 10 kilotoni. Il problema è che metterle sottoterra vuol dire che si raffreddavano e quindi è troppo freddo per essere operate a distanza e dovevano scoppiare dopo 8 giorni, cioè tutta una cosa complicata. Ma insomma, per farvela breve, come le volevano scaldare? Con le galline, giuro, quindi andate a vedere se non vi fidate. Cioè l'idea era di metterci delle gabbie con le galline, con cibo abbastanza per tenere le galline vive per 8 giorni, in maniera che il calore delle galline tenesse a temperatura di incubazione questa mina nucleare tattica, che appunto poi detonasse 8 giorni dopo l'avanzata delle truppe del patto di Varsavia, e non se ne fece più niente. Appunto, vale la pena ribadire che il Regno Unito lì per lì non voleva dirlo alla Germania, l'avrebbe messo senza dirgli niente. Direi che sono quasi oltre tempo massimo, quindi questi sono i miei riferimenti, grazie mille.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.